non è, non può, forse non lo sarà mai Rui Costa, che Ken non potrà forse mai raggiungere quei livelli, ma è una sensazione e ti danno anche una tranquillità, no? Sostanziale nella gestione del pallone, di dire là davanti c'è uno, magari c'ha un'occasione, ieri ne ha avute due d'occasioni, sì, sì. Una ha preso l'esterno della rete e l'altra l'ha buttata dentro
di sinistro, tra l'altro un gol assolutamente dolce, di grande tecnica, beffando il difensore che gli era attaccato,
è che si diceva un po' anche una mezza deviazione, forse sì, l'ha, sì, certo, aggiustata, certo. Però si diceva questo giocatore ha tanta forza ma poca tecnica. A me non sembra. Io ho visto delle cose da Ken, anche tecniche importanti, con la Roma, nel liberarsi quando dette la palla a Beltran che poi gliel'ha ridata, fece un mezzo colpo di tacco, anche ieri ha cercato un gol di tacco a un certo, sì, punto. Cioè è un giocatore che
è
ha
un
colpi,
giocatore che è molto molto difficile colpi, da controllare. Chissà come lo avrebbe marcato Fabio Galante, che è in collegamento con noi. Ciao Fabio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao.
Ti saresti preoccupato? Avresti dormito il giorno prima se tu avessi dovuto controllare Ken?
Allora vedendo gli attaccanti che marcavo
è vero.
Si parlava di Batistuta.
È vero, hai ragione.
Firenze, appunto, c'era Batistuta, Edmundo, Rui Costa, insomma era, diciamo, dormivo in quel periodo e avrei dormito anche adesso, perché
vero,
ero sereno, non ci avrei pensato, però sicuramente in questo momento ti parlo, no? È veramente un attaccante difficile da marcare. Poi gli attaccanti, ragazzi, hanno i loro periodi, no? Chiaro, c'è chi, quelli che durano per una vita, c'è chi, quelli che vanno un po' a fase alterna. In questo momento Ken sta dimostrando comunque di essere forte, completo, quindi insomma sarebbe difficile, penso, da marcare per chiunque.
Prima chiedevo a Marco Scivoli, che era in collegamento con noi, chi in questo momento avrebbe preso tra Ken e Thuram, naturalmente parlando anche di Fiorentina-Inter in programma domenica, e lui ha sottolineato che ancora oggi si prende Thuram. Anche tu, al di là della tua fede nerazzurra, ti prendi Thuram?
Ma allora, mi prendo sì Thuram, ma per un fatto che, come dicevo prima, Thuram tutto lo scorso anno e l'inizio di quest'anno è in nazionale, comunque è un profilo ancora più alto. Ken, ragazzi, è esploso in queste 10 partite, cioè, deve sicuramente, come dice Spalletti, che nel giro della nazionale è un ragazzo comunque di grandissima prospettiva, perché ha tutte le qualità, sta a lui tirarle fuori o migliorarsi ancora. Quindi alla tua domanda dico Thuram, ma sicuramente anche Ken è sulla strada buona, ecco.
Ecco, in generale è una Fiorentina che sta dimostrando di essere cinica, spietata, fa un calcio semplice ma efficace. Ecco, il tratto distintivo anche di queste ultime partite contro le medio-piccole, magari non fa partite spettacolari, però poi alla fine porta a casa i tre punti senza soffrire eccessivamente.
Ma sai, le partite, Renzo, sono sempre tutte difficili. È vero che poi quando vince di misura mi sembra che col Torino 1-0, sì, col Como 1-0, però poi c'è le goleate contro la Roma, mi sembra anche col Verona 3-1, mi sembra che vinta la Fiorentina
3-0. 3-1, scusami, 3-1, hai ragione.
Un gollettino l'ha preso.
No, è vero, sì. Anzi, erano passati in vantaggio, tra l'altro, se non ricordo male.
No, avevano pareggiato il gol di Ken. Lì fece tre gol Ken.
Sì.
Bravo, ma per dire che le partite sono tutte difficili. Portare a casa anche una partita sporca dove non giochi benissimo, ma riesci a vincere, insomma, in un campionato di Serie A, che comunque al di là di tutto è difficile, a maggior ragione quest'anno che c'è 7-8 squadre, 6-7, insomma, lassù in cima, nel giro di 3-4 punti, è difficile ogni partita, quindi vincerle, anche non giocando proprio ogni volta in maniera bellissima, vuol dire squadra solida, squadra che sa quello che vuole, e complimenti veramente a Raffaele Paladino, perché insomma...
Tuo compagno nel Livorno, eh?
Contentissimo, mio compagno del Livorno, l'ho cresciuto come tanti altri, veramente... ragazzo intelligente,
la prossima volta, quando ci sarà una conferenza, una delle domande che vorrò porgli è: ma cosa hai preso da Fabio Galante?
Bravo, diglielo che lui, non so se lo dirà, ma quando lui è iniziato a fare allenatore gli ho detto: guarda, tu sei bravo, io poi ti verrò a fare il direttore sportivo e faremo la Champions insieme.
Quindi insomma ti candidi, vuoi prendere il posto di Daniele Pradè, ecco.
No, ormai no, basta. Io penso già, ho fatto poco il direttore sportivo e penso basta di aver già dato tanto, perché veramente io ammiro chi fa il direttore sportivo, certo, che non hanno un giorno libero e sono sempre lì a lottare contro tutto e tutti. No. Però a Raffaele se lo può anche dire, perché io gli avevo veramente, eravamo se non sbaglio a Ibiza o a Capri, non ricordo, proprio quando lui iniziò a fare l'attore, disse: guarda, tu hai tutte le qualità, gli dissi anche, sono messo dal nuovo Guardiola, gli dissi.
Accidenti, oh!
Guarda, gli dissi proprio così, quindi dai, io sono contento al di là di tutto, le battute, io sono contento perché è un ragazzo che ci mette passione, si fa ben volere, l'ha dimostrato anche, sì, a Monza, quindi insomma felice per i risultati, poi è chiaro che le annate sono lunghe, io mi auguro per la Fiorentina che rimanga più in alto possibile fino all'ultima giornata di campionato, ecco.
Tommaso Borghini, la tua considerazione con Fabio Galante.
Per ruolo li voglio chiedere che cosa pensa, certo, di questa coppia centrale fatta in casa dalla Fiorentina, perché insomma dovevano essere titolari, lo dicevamo proprio con Civoli, sì, in apertura, dovevano essere Quarta e Pongracic i titolari del diciamo, poi era una difesa a tre all'inizio, ma Palladino ha cambiato, invece poi i titolari sono Luca Ranieri e Pietro Comuzzo, due prodotti del vivaio della Fiorentina. Comuzzo ora è sulla bocca di tutti per la convocazione in nazionale di Spalletti, ma fino a pochi giorni fa non lo conosceva nessuno se non noi qui a Firenze. Ranieri è un po' più, c'ha un po' più esperienza, però insomma anche lui è relativamente giovane e comunque, ripeto, un prodotto del nostro vivaio, quindi vuol dire insomma che alla fine se fai le cose anche per bene nel vivaio i risultati si vedono.
Ma qui sfondi un portone, nel senso che io sono cresciuto nell'Empoli e vi potrei dire 20 giocatori che sono nati con me e sono arrivati in Serie A. Quindi io sono felicissimo quando vedo calciatori che nascono nel settore giovanile e arrivano in prima squadra in quella squadra lì. Quindi sono felice sia per Luca che per Pietro, perché veramente sono due ragazzi del vivaio della Fiorentina, sono due italiani, fanno bene per il movimento, fanno bene per Spalletti, e ce ne fossero ragazzi di questi profili qua, perché veramente al di là che di loro vuol dire che comunque anche il settore giovanile lavora bene, e come ha lavorato in tutti questi anni l'Empoli. Quindi insomma fa piacere anche e soddisfazione anche per i dirigenti della Fiorentina, penso, avere gente del vivaio. Quindi insomma mi auguro che sono solo due di tantissimi che in futuro vedremo, non solo la Fiorentina ma anche in altre squadre. E comunque anche lì complimenti anche lì a Palladino, che ci ha creduto, che ha cambiato modulo, mettendo Dodò e Gosens sugli esterni, passando una difesa a 4, cioè chiaramente, come io dico sempre, perché seguo più l'Inter, no? Simone Inzaghi, bravo, ma Simone Inzaghi ha valorizzato giocatori che tanti altri allenatori, da Cervis a Darmian, a Di Marco, Bastoni, cioè da Mkhitaryan, Çalhanoğlu, cioè ha tirato fuori il meglio di tanti calciatori. Quindi avere anche un allenatore come all'Inter Simone Inzaghi o alla Fiorentina come Raffaele Palladino che valorizza i giocatori, tanta roba, ecco.
A proposito di Gosens, dopo averlo visto all'Inter, te l'aspettavi a questi livelli alla Fiorentina?
Ma allora guarda, all'Inter non giocava sempre titolare, però credetemi, ragazzo che giocava 5 minuti, quei 5 minuti le faceva al massimo, cioè un grandissimo professionista, uno che gli vogliono tutti bene, come l'ha dimostrato qua a Milano. È un ragazzo d'oro, quindi sapevo che andando in una squadra dove gli potevano dare fiducia, dove giocava con continuità, dimostrava il suo valore, perché ha tutto, ha forza fisica, ha tecnica, ha tempi di gioco, quindi sì, ti dico Lorenzo, secondo me sta facendo quello che è nelle sue qualità, perché è un giocatore forte.
E allora resto sulla difesa e ti faccio scegliere, qui non puoi sottrarti, eh. In porta, De Gea o Sommer, chi prendi?
Posso dirti in questo momento 50-50. Perché
insomma, non è il miglior portiere della Serie A in questo momento De Gea?
De Gea sì, per quello che sta facendo sicuramente sì. È a un livello altissimo e forse sopra qualunque altro portiere per quello che sta, insomma, sì, dimostrando. Sì. Ieri ha fatto preparati in 3 secondi, sì, incredibili, ha dato 2 rigori da sicurezza. Però insomma, ragazzi, anche Sommer, da quando è arrivato all'Inter, non, penso avrà sbagliato mezza uscita, nel senso che ha fatto tante volte la porta inviolata, quindi si sta parlando di due giocatori fortissimi. Dirsi chi è il più forte comunque non è facile. Sicuramente De Gea, come partenza di campionato in queste 13 partite, non solo davanti a Sommer, ma te lo metto davanti a tutti, perché sta giocando veramente bene, bene, bene.
Certo, però insomma, sulla scelta dici 50 e 50, se proprio
sì, guarda, ecco, lì dormirei sereno. Sì. Dico, domani chi devo mettere? Faccio l'allenatore, domani chi devo mettere? Sommer o De Gea? Cioè, va, dormo sereno.
Non c'è dubbio.
Tra l'altro entrambi espertissimi, no? Perché parliamo di 35 anni Sommer, 34 De Gea, oltre a essere forti, hanno anche quello dalla loro parte. Quindi la scelta è difficile, in effetti. Noi a Firenze ci prendiamo stretti, però insomma...
L'ultima considerazione.
No, l'ultima, visto, parlavamo di questi paragoni, sì, su cui poi i nostri ascoltatori si sono, alcuni ci hanno criticato, a me in particolare, altri qualcosa hanno visto. E io avevo fatto, e tu ci hai giocato contro, insomma, questo trio della Fiorentina, De Gea, Adli, Ken, un po' mi ricorda il grande trio viola, Toldo, Rui Costa, Batistuta. Ecco, non chiaramente a quei livelli lì, De Gea, insomma, ci
tu
siamo
parli
quasi.
Di struttura,
io
insomma,
parlo di, sì, di sensazioni che ti danno anche nel giocare, di certe somiglianze, di, ecco, non so se un pochino ce li vedi, Fabio.
No, allora, sì, hai detto bene, nel senso, come caratteristiche, come fisicità, come movenza, come ruolo, ti dico, non è che hai detto una bischerata, come si dice sì, a Firenze, no, in Toscana. Io penso che hanno, sono 3 giocatori che, se vai a rivedere i campioni che hai nominato, Toldo, Rui Costa e Batistuta, cioè ce le rivedo per ruoli, ce le vedo per caratteristiche, per movenze, per bravura. Poi è chiaro che si sta parlando di 3 mostri sacri,
certo,
che hanno fatto la storia a Firenze. Io mi auguro che, a parte De Gea, che mi auguro che possa giocare ancora fino a 40 anni, però insomma, da parte di Ken e Adli, spero che rimangano tantissimi anni a Firenze e possono dimostrare gli accoppiamenti, gli accostamenti che tu hai fatto, perché secondo me sono giovani e hanno tutta la strada e la forza e la bravura per far paragoni con quei mostri sacri che a Firenze hanno fatto la storia.
Fabio, cosa prevede il tuo programma di questa settimana in avvicinamento a Fiorentina-Inter?
Guarda, prevede che mi sto organizzando e facendo di tutto per essere allo stadio a Firenze. Quindi, se mi organizzo, ti devo chiedere il biglietto, mi raccomando.
Preparati.
Ma lì puoi chiamare chiunque alla Fiorentina con le tue conoscenze, non hai problemi.
Pensaci te che io te lo trovo.
ma quando fai il tuo nome, quando alzi il telefono, ti si aprono tutte le porte, Fabio. Sì, dai.
Secondo me mi fanno passare anche senza biglietto.
Sì, sono convinto di sì. Sono convinto di sì. Fabio, grazie mille.
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie. Ciao. A presto, grazie.